Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole.
La storia di Mediobanca, l'istituto di credito fondato il 10 aprile del 1946 per iniziativa di Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, si è concentrata soprattutto sul ruolo che Mediobanca ha avuto come stanza di compensazione del capitalismo italiano, regia degli assetti proprietari di quelle che erano una volta le grandi imprese del paese. Un profilo dunque concentrato sulla dimensione domestica, mentre quella internazionale non è stata approfondita al pari della prima. Eppure nel secondo dopoguerra Mediobanca ha svolto un ruolo importante come strumento per favorire il ripristino delle relazioni economiche internazionali che prima l'autarchia del ventennio fascista, poi la guerra, aveva interrotto. Da questo punto di vista presenta diversi motivi di interesse il volume pubblicato dall'archivio storico di Mediobanca Vincenzo Maranghi dal titolo Mediobanca e le relazioni economiche internazionali dell'Italia, atlantismo, integrazione europea e sviluppo dell'Africa 1944-1971. L'autore è il professor Giovanni Farese, docente di storia economica e sociale all'Università Europea di Roma e Marshall Memorial Fellow del German Marshall Fund of the United States. Buonasera professore e benvenuto.
Buonasera, grazie.
Il contributo di Mediobanca allo sviluppo di rapporti finanziari internazionali diretti al consolidamento del paese come economia aperta nel secondo dopoguerra si inserisce nel solco dell'ancoraggio dell'Italia alle istituzioni di Bretton Woods e all'apertura verso l'Europa e gli Stati Uniti, sostenuto da Alcide De Gasperi, Luigi Einaudi, Ugo La Malfa ed Ezio Vanoni. Un indirizzo che prosegue negli anni successivi in parallelo con la liberalizzazione degli scambi con l'estero. Questo paese compresso, chiuso, autarchico, disse La Malfa ricordando la svolta degli anni 50, ha cominciato a battere le vie del mondo, a respirare più ampiamente. Una linea di azione che si inserisce a pieno nell'ambito della grande ricostruzione post-bellica dell'Europa e del mondo occidentale, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla prima crisi petrolifera del 1973, ma anche nell'ambito della decolonizzazione in Africa e in Asia, dall'indipendenza dell'India del 1947 a quella dell'Angola nel 1975, della Guerra Fredda, dal colpo di Stato in Cecoslovacchia nel 1948 alla caduta del Muro di Berlino nel 1989, della prima fase dell'integrazione europea. L'internazionalizzazione di Mediobanca parte con l'ingresso di soci esteri nel capitale e si sviluppa con la proiezione estera delle attività dell'istituto e nella rete dei contatti italiani ed esteri, in particolare di Enrico Cuccia.
Dunque, professor Farese, il processo di internazionalizzazione di Mediobanca è una sorta di filo rosso che parte dall'immediato dopoguerra e si sviluppa poi nei decenni successivi.
Sì, come è stato detto, l'istituto non nasce soltanto per fornire il credito a medio termine e quindi per ricostituire il capitale produttivo dopo la fine della guerra, ma nasce anche e direi soprattutto per ripristinare e ristabilire rapporti finanziari con la comunità economica internazionale, per favorire il reinserimento dell'Italia nei flussi economici, commerciali e finanziari.
Allora, c'è un elemento che è molto interessante da sottolineare, il ruolo e la figura di Enrico Cuccia, la sua formazione dagli anni 30 in poi, la Banca d'Italia con Guido Carli che guidava allora l'ufficio studi, l'IRI di Beneduce, la Banca Commerciale di Raffaele Mattioli, dunque, come dire, una formazione che poi ritroviamo in tutti i passaggi successivi di Mediobanca.
Beh, è una formazione originale e peculiare. Come ha detto lei, ci sono molti passaggi all'estero, c'è Parigi, c'è Londra alla Banca d'Italia, dove peraltro assiste Alberto Beneduce nelle sue frequenti missioni a Londra. Cuccia diventerà poi il suocero di Alberto Beneduce e ne sarà nel dopoguerra l'erede, come ha scritto, come ha ricordato anche Marcello De Cecco anni addietro. C'è poi un'esperienza molto importante all'estero nel 36-37 in Etiopia per conto del Ministero degli Scambi e delle Valute, dove Kucha svilupperà un precoce interesse nei confronti dell'Africa, che ritroviamo poi appunto anche nell'attività postbellica di Mediobanca. E poi, come ha detto, c'è la grande scuola di formazione con Raffaele Mattioli alla Banca Commerciale Italiana dopo il 1938, e ancora troviamo il giovane Kucha con Mattioli nell'inverno del 44-45 in una delle prime missioni inviate negli Stati Uniti per ristabilire contatti e rapporti appunto con gli Stati Uniti. Quindi una formazione di grande livello in cui c'è un passaggio importante anche all'IRI, come ha detto lei, dove si formano tanti altri grandi giovani allora, come Guido Carli, come Sergio Paronetto, dove si forma anche una cultura pragmatica relativamente ai rapporti tra economia pubblica ed economia privata.
Quel profilo internazionale di Mediobanca parte nel libro esposto con molta precisione con due grandi banche d'affari americane, Lazard e Lehman Brothers, investimenti diretti in Italia, italiani all'estero, e nel 58 entrano nel capitale della banca anche le banche europee. Ecco, dunque questo può essere il percorso che delinea la strada del profilo internazionale di Mediobanca?
Sì, il profilo della banca viene tracciato da due grandi assi che sono poi quelli del paese, cioè l'asse atlantico e l'asse europeo ed europeista. I rapporti con Lazard e Lehman Brothers sono il punto di partenza. Nel 1958 entrano altri soci da altri cinque, complessivamente cinque paesi, con l'Italia sei, e a quel punto il profilo della banca è un profilo euro-atlantico. Disegna una mappa che io chiamo non soltanto reale, cioè di interessi, ma anche ideale, cioè che indica una direzione, assume la valenza di un simbolo che è molto importante, come ha detto lei, sia per favorire gli investimenti diretti esteri americani in Italia, ma anche per dar luogo a quelle prime iniziative finanziarie europee per la costruzione di un mercato dei capitali finanziario europeo. Pensiamo all'emissione su più piazze europee di azioni o al collocamento di obbligazioni, pensiamo al prestito Enel Europa, oppure ai primi tentativi di integrazione reale nella manifattura, che peraltro resta ancora oggi un tema di grande interesse, di grande prospettiva e talora anche di scontro politico.
In parte, professor Farese, lei l'ha già anticipato, ecco, ma parliamo un attimo un po' più nel dettaglio del ruolo di Mediobanca in Africa, peraltro molto ben evidenziato nel libro.
Questo è l'aspetto forse meno noto della proiezione internazionale. Sì. Di Mediobanca, ma è emerso con grande forza dalla consultazione degli archivi. Come ho detto, in parte riflette un interesse personale di Kucha. Ci sono molte lettere in cui Kucha mostra appunto il suo interesse per l'Africa. In una lettera scrive addirittura: trascorro il tempo libero a formarmi una infrastruttura culturale sull'Africa. Quindi ci sono delle preferenze, diciamo così, degli interessi di carattere personale, certamente. Ci sono poi delle valutazioni di carattere economico, cioè la possibilità per l'Italia di inserirsi in nuove correnti di commercio estero, capaci di incrociare da una parte gli interessi dell'industria italiana, dell'export italiana, soprattutto nei beni strumentali e nell'impiantistica, con i piani di modernizzazione dei paesi di nuova indipendenza. Lei ha ricordato appunto l'importanza del processo di decolonizzazione. E poi ci sono anche però delle valutazioni politiche o geopolitiche che non sono soltanto quelle della guerra fredda, e cioè il timore che l'assistenza tecnico-finanziaria ai paesi di nuova indipendenza, specie in Africa, fosse fornita dall'Unione Sovietica o dai suoi paesi satelliti, pensiamo all'esempio dell'Ungheria, della Repubblica Democratica Tedesca, eccetera. Ma c'è anche una prospettiva evolutiva, diciamo, di cambiamento del contesto stesso della guerra fredda e l'idea che queste due economie mondo, l'Europa e l'Africa, potessero tracciare insieme una strada di prosperità condivisa, che peraltro è di nuovo un tema di grande attualità.
Ecco, dal punto di vista politico invece Mediobanca ha avuto come referente per molti anni la figura di Ugo La Malfa, quindi in questo senso ci può essere, come dire, una continuità nella elaborazione anche nel corso del tempo della linea strategica di Mediobanca con le linee portanti del riformismo lamalfiano.
Sì, anche qui torniamo agli anni della banca commerciale, alla fine degli anni certo. 30, all'ufficio studi di Raffaele Mattioli, allo sguardo duplice da una parte al riformismo britannico legato ai nomi di Beveridge, di Keynes, ma anche di nuovo a uno sguardo transatlantico legato soprattutto all'esperienza del New Deal di Roosevelt. Quindi un'idea laica, riformista, di un'Italia europea legata ai grandi paesi occidentali e anche, ripeto, un'idea pragmatica in ordine al rapporto tra economia pubblica ed economia privata, per cui ciò che conta non è tanto la proprietà del capitale, cioè se è pubblico o se è privato, ma ciò che conta è l'indipendenza, l'autonomia della gestione, l'economicità e la razionalità della gestione. E qui in un certo senso troviamo l'incrocio tra quei due filoni, da una parte il filone di Beneduce e di Menichella dell'IRI e dall'altra parte l'idea di banca internazionale di Raffaele Mattioli, di nuovo nell'innesto di quella visione più ampia politica che era quella di Ugo La Malfa, la liberalizzazione del commercio con l'estero nel 1951, come appunto è stato detto in apertura, è davvero il detonatore, apre gli spazi, apre le prospettive e consente all'Italia di andare nel mondo.
Bene, professor Farese, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, averci guidato per mano a rifare un po' insieme la storia delle relazioni economiche internazionali dell'Italia di Mediobanca. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla settimana prossima. Professore, grazie ancora e buona serata.
Grazie a lei, buona serata.